Buongiorno a voi, buongiorno a voi.
Mister, allora iniziamo proprio da quello di cui stavo parlando, da Alisson Santos, che è uno di quelli che fondamentalmente non ci si aspetta, uno di quelli che arriva in punta di piedi e pronti via, si mette in campo alla prima in campionato, perché aveva fatto già il suo esordio non fortunato in Coppa Italia, anche se comunque il rigore l'aveva segnato. E detto questo, comunque fa il suo esordio in campionato e spacca immediatamente la partita. Sono colpi estemporanei oppure sono colpi di uno che può andare a fare l'enorme differenza in questa Serie A?
Ma Alisson è un giocatore che si conosce per le qualità e per la prospettiva che ha. È normale che poi si affaccia la prima volta nel campionato di Serie A, anche per il discorso ambientale. Il ragazzo ha dimostrato subito di sapersi fare, soprattutto di essere il giocatore giusto per questo campionato italiano, che noi sappiamo benissimo sono anni che questo è un campionato con poca qualità, e quando arrivano questi giocatori così importanti è normale che poi la differenza si nota. E questo è un giocatore che, secondo il mio punto di vista, il Napoli ha fatto un acquisto importante, un esterno, dove se riesce poi a migliorare il discorso dell'orientamento e soprattutto del giocare con palla o senza palla, io penso che questo diventerà un giocatore veramente fortissimo.
Eh sì, può essere determinante per il Napoli, così come determinante per il Napoli è sicuramente Antonio Conte, allenatore di altissimo livello, mister. Sicuramente immagino che comunque tu possa ispirare al suo modo di fare. Quanto cambia un allenatore come lui, col suo carattere, con la sua grinta negli occhi, sempre affamato, i discorsi in campionato? Perché il Napoli questo rimaneggiato pieno di infortuni, con un altro allenatore forse un po' più debole, ecco, caratterialmente, forse avrebbe fatto molta fatica. Con lui non si molla, non si getta la spugna fino alla fine.
Ma guarda, a me mi viene da ridere quando viene criticato Antonio Conte. Questo è un allenatore dove ti determina in ogni situazione, indipendentemente se ha l'organico al completo o non. Ti migliora anche i giocatori, perché oggi io penso che ogni singolo giocatore del Napoli, ma soprattutto anche dell'anno dello Scudetto, dove l'anno prima sappiamo l'annata disastrosa che è stata quella del Napoli, è riuscito non solo a vincere lo Scudetto, ma a recuperare anche tantissimi giocatori. Io ho avuto la fortuna di conoscere Antonio, so che è parte un grande allenatore, una persona dove ci tiene al Napoli, dove ci tiene a fare bene. Soprattutto lui, come ho sempre detto, lo ripeterò sempre, vorrà sempre vincere per dare soddisfazioni al popolo napoletano, e questo è un allenatore, secondo il mio punto di vista, che Napoli se lo deve tenere ben stretto, perché sì, è uno dei migliori, ecco.
Mister, però voglio venire un po' nei discorsi di quelli lì scomodi, di quello che è successo lo scorso weekend. Non passa ovviamente inosservato tutto quello che è accaduto a San Siro in occasione di Inter-Juve. Voglio partire in primis da quell'espulsione, da un uomo di campo come te, che sensazione arrivano quando arriva quel rosso sventolato in faccia a Kalulu, che chiaramente un rosso che non c'è mai nella vita, questo lo sappiamo benissimo, e anche il post, diciamo, il post espulsione, l'esultanza praticamente gli va a fare in faccia a bastoni, con le dichiarazioni di Chivu, eccetera eccetera.
Allora, io penso che Bastoni abbia sicuramente sbagliato nel comportarsi così, perché non si è comportato bene. Detto questo, so benissimo che Bastoni è un bravissimo ragazzo. Detto questo, io penso che nel nostro mondo nessuno può giudicare Bastoni, perché nessuno è perfetto in questo mondo qua. Quando io sento commentare ciò che ha fatto Bastoni da tutte le parti, no? Dal discorso politico, dal discorso mediatico, dal discorso calcio, dal discorso dirigente, dal discorso italiano e tutto. Noi non siamo in condizioni per giudicare questo ragazzo qui, che pur dicendo ha sbagliato, e questo è fuori dubbio, però da qui al discorso italiano che tutti gli danno addosso, dove nessuno di noi è in condizioni di poter commentare e giudicare una situazione del genere, questo ce ne vuole. Poi è normale che ci sono dei problemi in Italia per quanto riguarda il discorso strutturale, il discorso gestione calcio non è più quello di una volta, ma questo lo sappiamo.
Certo.
Nella partita di Inter-Juventus è successo questo episodio che ha fatto scalpore, clamore in tutte le situazioni, ma non ci dimentichiamo che 2 settimane fa in Bologna-Parma, per un gol o non gol, il gioco è rimasto fermo 6 minuti, e io penso che questo sia veramente inaccettabile. Il calcio è sempre lo stesso, sono cambiati gli uomini, e gli uomini, come sappiamo, lo stanno portando sulla strada sbagliata. Qui se non ci diamo una regolata, io penso che la passione viene a mancare, perché comunque io vedo e sento in giro tante persone, tanti tifosi, dove dicono: io non mi appassiono più, non mi diverto più, e questo penso che sia la cosa più brutta. E solo i tifosi, secondo me, possono cambiare il calcio. Loro lo possono cambiare, certo. Meglio che non dico ciò che penso, ecco, però i tifosi possono cambiare il calcio.
Eh sì, perché poi alla fine anche da parte dei dirigenti della Lega Calcio si dice sempre che la colpa è dei tifosi, qualsiasi cosa succeda, la pirateria uccide il calcio, colpa dei tifosi, la violenza che alcuni non devono fare, chiaramente uccide il calcio, è colpa dei tifosi, non si va allo stadio, è colpa dei tifosi, aumentano i prezzi, è sempre colpa dei tifosi, mi sembra
guarda,
un po'.
La pirateria non va fatta,
su questo sono
d'accordo, però io dico che i tifosi non hanno nessuna colpa. Io penso che stadi vuoti senza tifosi non l'abbiamo passato nel momento del Covid, ed era una tristezza incredibile. Io dico che se i tifosi non si dovessero più abbonare lasciando i stadi vuoti, e non dovessero più abbonare neanche alle TV, io penso che poi senza i tifosi questo calcio
non esiste.
Il discorso è proprio questo. Forse ecco perché la moralità, tutti vogliamo fare i perbenisti in Italia, ma poi non lo siamo nessuno. Parliamo oggi di migliorare un sistema, tra 10 minuti ciò che ci siamo detti in questo momento qui ci siamo già dimenticati, e si continua a fare ciò che stiamo facendo fino adesso. Io spero che il calcio possa cambiare partendo dalle scuole calcio, andando a vedere chi allena le scuole, i bambini, se è qualificato, se ha il patentino, perché poi bisogna vedere anche quello. E dico, questa è poi la chiusa: se noi pensiamo che nei campi, nelle scuole calcio, spesso non c'è un dottore, no?
Certo, certo.
Questo è molto pericoloso.
Indicativo, no, di quello che è.
Si aspetterà, che succederà, speriamo mai, il dramma, e poi tutti metteranno il dottore sul campo. Io una vita che dico che nelle scuole calcio, negli allenamenti, in qualsiasi struttura ci vuole sempre un dottore, perché noi facciamo uno sport, si fa uno sport bello, ma anche di contatto e di pericolosità. E se dovesse succedere una cosa gravissima, non si può aspettare mezz'ora che ti arriva al 118, perché poi sappiamo che la vita è fatta di attimi, no?
Sì, certo, sì,
e in quell'attimo lì ti puoi salvare la vita. Ecco.
Bove, per fortuna, si è salvato proprio perché era tutto pronto lì, era tutto legato a quello.
Altri invece non è così.
Non era così anche purtroppo con Morosini. Non era
no, ma non è così, ragazzi, non è così. È il discorso quando si parla di scuole calcio, dal basso, dove ci sono tante scuole calcio anche serie, ma io penso che ci vogliono gli istruttori qualificati, no? Si spendono tanti milioni e tanti miliardi, no? per fare squadra, per pagare procure, per cercare di, e poi nel dove va, deve essere migliorato, nell'interesse a volte della vita delle persone uno cerca di risparmiare, così non va bene.
Assolutamente. Mister, io voglio chiedere a mister Gautieri che cosa pensa, che cosa avrebbe detto ad Antonio Vergara dopo, diciamo, il caos mediatico che c'è stato, dopo quella che noi, conoscendo il ragazzo e chiaramente avendone parlato successivamente, avendo sentito un po' tutto quello che è stato il contesto, sappiamo che alla fine, quando succede che viene dato quel rigore a Vergara in occasione di quel Genoa-Napoli, in cui lui sente il tocco e va giù, però va giù perché viene colpito, non perché si è tuffato, non perché sia un simulatore. E lui nel post partita a fare quell'intervista in cui dice, in maniera molto, molto spontanea, genuina, forse, certo, forse ingenua sotto questo aspetto, nella mancata esperienza di quelle che devono essere interviste, eccetera, eccetera, e sappiamo tutto il caos mediatico che si crea, e infatti si è creato, Vergara va a dire, quando ho sentito il tocco ho detto, ah, che bello, finalmente, nel senso che al 90, il suo discorso era al 94esimo mi hanno toccato in aria e quindi l'arbitro andrà a fischiare rigore, abbiamo la possibilità di vincere la partita, era questo il suo discorso. Poi adesso si sta facendo anche un paragone con Bastoni, si dice sì, Bastoni questo, ma Vergara è un simulatore, Bastoni e Vergara due simulatori, questo, quell'altro. E cosa avrebbe detto mister Gautieri ad Antonio Vergara, un ragazzo che è da un mese alla fine che sta iniziando a giocare ed essere protagonista del nostro campionato?
Eh sì, ma l'ho detto già prima, cioè noi in Italia siamo tutti simulatori, qui simuliamo tutti.
Ma assolutamente, cioè, ma chiunque abbia giocato,
ma nella vita, cioè nella vita siamo tutti, è il discorso che vi ho fatto prima su Bastoni, cioè Vergara ha preso, cioè ha contatto, rigore, ha detto il suo pensiero, secondo me va anche accettato. Che poi può essere rigore o non rigore, quello è un altro discorso. Questo è uno sport fatto di vittorie, no? È una situazione del genere determina, cioè se è inutile, non si dovrebbe fare, ma le partite si vincono così, cioè è inutile che si va a dire che ha sbagliato, ha simulato, ma chi non simula in Italia? Io penso che tutti noi dovremmo sicuramente, come ho detto prima, migliorare questo sistema, cioè paragonare Vergara a Bastoni o Bastoni a Vergara, ma è sbagliatissimo, cioè è un errore che si commette. Sono ragazzi che Vergara ha detto il suo pensiero, ma nessuno di noi è in condizione per giudicare Vergara. Forse non ci siamo capiti, cioè c'è un arbitro, c'è VAR che adesso sento che devono introdurre anche il discorso della seconda ammonizione, no? Di andare al VAR, sì, perché lì sì, è sbagliatissimo.
La riunione dell'IFAB.
È sbagliatissimo perché lì deve decidere l'arbitro, se no a questo punto qui togliamo gli arbitri e arbitra il VAR, sì. Cioè l'arbitro si deve prendere le responsabilità, togliere e ritoccare questa situazione, la seconda ammonizione, è sbagliatissimo, l'arbitro non sbaglia mai, cioè scusatemi un attimo, ma l'arbitro non sbaglia mai. Secondo me il VAR ci dovrebbe essere solo nei contatti pericolosi e in area di rigore, stop, poi il resto deve decidere l'arbitro, se no facciamo arbitrare un robot e finiamo, cioè è tutto sbagliato. Adesso andare a introdurre alla riunione il discorso della seconda ammonizione, cioè ragazzi, è sbagliatissimo, cioè, certo. Un arbitro guadagna non so 7-8 mila euro a partita, cioè in Serie A, e io penso che delle responsabilità uno se le debba pure prendere, no? Se no è troppo semplice.
Certamente. Mister, grazie mille per essere stato con noi questa mattina al bar di tutto Napoli, ci risentiamo presto.
Ciao, grazie, mister, grazie.
Arrivederci.
Grazie a